Cosa succederebbe se il modo migliore per salvare un capolavoro architettonico per un intero millennio non fosse proteggerlo, ma semplicemente dimenticarsene?
Beh, lasciarlo in balia della polvere.
Esatto, abbandonarlo al proprio destino. È un paradosso affascinante e sarà uno dei grandi misteri che esploreremo in questo nostro viaggio culturale odierno.
Un viaggio che richiede, diciamo, un cambio di prospettiva radicale.
Decisamente. Spesso si cerca di comprendere un territorio affidandosi alle mappe digitali, tracciando linee rette per fare prima, oppure si guarda dal finestrino di un'auto in autostrada, dove tutto è solo una macchia sfocata.
Tutto scorre troppo in fretta.
Invece, si provi a incorniciare il mondo attraverso il finestrino di un treno storico, non l'alta velocità, ma una vecchia locomotiva. La nostra esplorazione parte proprio da questo concetto, basandoci sul numero 67 della rivista digitale Chiese Romaniche.
Intitolato Viaggi, soglie e memorie. Un testo davvero denso.
Proprio quello. L'obiettivo è rileggere il Piemonte e la Valle d'Aosta seguendo il ritmo lento dei vecchi binari.
È una prospettiva che stravolge totalmente il modo di concepire lo spazio. Le ferrovie storiche, quelle nate tra 800 e 900, non erano banali colate di metallo.
Cioè, non servivano solo per tagliare il paesaggio.
Assolutamente no. Erano concepite come linee di relazione intime con il territorio. Hanno cucito insieme intere vallate remote e borghi isolati. Quando si segue il tracciato di questi binari, la geografia si svela in modo organico.
La pianura che diventa collina e poi montagna.
Chiaro. E la cosa straordinaria è che lungo queste linee emergono i veri guardiani del territorio. Pievi isolate, cappelle campestri, campanili romanici. Il treno lento permette di osservarli, quasi di sfiorarli.
Sono affascinata da questa immagine. Il finestrino diventa una vera macchina del tempo, cioè la velocità del mezzo detta il secolo in cui viaggiamo.
Una sintesi perfetta.
Se si va a 300 all'ora, si vive nel presente assoluto. Ma rallentando al ritmo di una vecchia locomotiva, la mente ha finalmente il tempo di scorgere quella pieve dell'anno 1000.
Infatti, i documenti in esame propongono quattro itinerari ben precisi per vivere questa esperienza. Ognuno ha una sua anima. Prendiamo la linea Novara-Varallo, per esempio.
Dove si viaggia sulla mitica locomotiva a vapore 640. Solo il nome evoca l'odore del carbone.
Esatto, la storica 640. E dal finestrino si assiste a una transizione ecologica perfetta. Dalla geometria allagata delle risaie novaresi, colpo di stantuffo dopo colpo di stantuffo, ci si addentra nel verde della Valsesia.
Un ritmo quasi ipnotico. E per le colline, invece? Il Piemonte è celebre per i suoi paesaggi ondulati.
Per quello c'è la Astichivasso, un percorso che serpeggia nel cuore del Monferrato. Le stazioni lì non sono punti di arrivo, ma porte d'accesso verso chiese romaniche nascoste tra i vigneti.
Luoghi sospesi nel tempo agricolo.
Poi c'è la Ceva Ormea, che risale la complessa valle del Tanaro unendo musei ferroviari e sorprendenti battisteri. E infine l'itinerario più malinconico, la Aosta Pré-Saint-Didier.
Una linea alpina, giusto? Tra castelli e torri di guardia.
Sì, ma con un dettaglio fondamentale. Oggi questa linea è sospesa. Non vi passano più treni regolari.
E qui la questione si fa densa. In un'epoca ossessionata dall'alta velocità, cosa succede alla comprensione della storia quando i binari vengono sospesi?
È una bellissima domanda.
Rallentare aiuta a vedere, ma viaggiare idealmente su una linea fantasma ci permette forse di fare una sorta di autopsia del paesaggio.
Una metafora calzante che ci riporta al paradosso dell'abbandono citato all'inizio. Se ci fermiamo idealmente sulla linea sospesa alla stazione di Villeneuve, troviamo la chiesa di Santa Maria Assunta.
Un capolavoro stratificato.
Esattamente. Un campanile romanico massiccio, una cripta del X secolo, affreschi magnifici dei Sarriod de la Tour. Ma il vero colpo di scena è come sia arrivata intatta fino a noi.
Il famoso paradosso. Le ricerche dicono che la salvezza di questa chiesa è dovuta alla dimenticanza. Ma come può la rovina essere una forma di tutela?
Dobbiamo guardare al 600 e 700. Esplode la moda del barocco e le comunità locali, in cerca di modernità, iniziano a percepire le chiese romaniche come buie, vecchie.
Praticamente superate.
Sì, inizia una frenesia di aggiornamento. Si coprono di intonaco bianco i preziosi affreschi medievali, si abbattono le vecchie colonne per far spazio a stucchi e altari marmorei.
Una riscrittura architettonica in piena regola. Un po' come sventrare un palazzo storico oggi per farne un loft minimalista.
Il concetto è quello. Ma a Villeneuve questo scempio non è avvenuto. La chiesa ha perso importanza. Magari per spostamenti demografici o semplice mancanza di fondi per i cantieri barocchi.
Nessuno aveva i soldi per modernizzarla, insomma.
Esatto. Venne marginalizzata e abbandonata. E l'abbandono ha funzionato come il miglior restauratore, sigillando l'edificio nel suo tempo originale.
È di un'ironia potentissima, la mancanza di risorse come barriera contro la distruzione culturale.
Una capsula del tempo perfetta.
Ma chi viaggiava in questo territorio? I documenti passano dall'architettura fisica all'immaginario di questi antichi viandanti e spunta fuori San Cristoforo.
Non si può parlare di via antiche senza di lui. Oggi patrono dei ferrovieri, un tempo protettore di pellegrini e mercanti. Ma le sue origini parlano del gigante reprobo.
Un essere mostruoso, giusto?
Un gigante dalla forza spaventosa, che decide di servire il Signore più potente, finisce per portare Cristo bambino sulle spalle attraverso un fiume. Cristoforo significa letteralmente portatore di Cristo.
Il santo delle soglie e dei guadi. Ma l'approfondimento affianca a Cristoforo una figura ancora più estrema. Il cinocefalo.
L'uomo dalla testa di cane.
Questa parte mi ha sbalordita. Sembra uscita da un romanzo fantasy, non dalla teologia medievale. Come ci finisce un uomo cane sulle pareti di una chiesa?
Dobbiamo calarci nella mentalità del tempo. Non c'erano mappe satellitari. C'era un piccolo centro conosciuto e un immenso, terrificante, ignoto tutto intorno.
Le famose terre inesplorate.
Esatto. Autori antichi come Plinio avevano popolato i confini del mondo con razze mostruose. I cinocefali abbaiavano, non parlavano. Erano la personificazione dell'alterità, della barbarie e della paura del diverso.
Praticamente l'equivalente medievale di un nostro extraterrestre. Noi proiettiamo la paura dello spazio profondo sugli alieni, loro la proiettavano sui mostri ai margini delle mappe.
La logica è identica, ma la cosa sconvolgente è l'operazione culturale che fa il cristianesimo dell'epoca. Non si limita a demonizzarlo.
Lo integra nella narrativa.
Diffonde l'idea che persino il mostro più spaventoso ha un'anima e può ricevere la salvezza. Addirittura in alcune tradizioni orientali San Cristoforo stesso è raffigurato con la testa di cane.
Un messaggio dirompente.
La grazia non ha confini etnici. Il diverso diventa portatore di salvezza. È una lezione di integrazione formidabile, spiegata per immagini a chi non sapeva leggere.
Hanno preso la creatura più terrificante e l'hanno usata per spiegare l'inclusione universale. Geniale! E se decodifichiamo i mostri, dobbiamo saper leggere anche i dettagli delle persone normali negli affreschi, no?
Assolutamente. Il testo ci guida proprio nella lettura dei codici visivi, acconciature e cappelli.
Perché oggi pensiamo che un vestito antico sia solo una moda del tempo, ma era una vera carta d'identità.
Nel Medioevo la moda non era espressione individuale, era un codice visivo inflessibile. L'artista usava questi dettagli per dichiarare lo status sociale, l'età e l'etica del personaggio.
Facciamo un esempio pratico per chi ascolta. L'articolo cita la tonsura e il soggiogolo.
Allora, la tonsura, quel taglio circolare sulla testa, era il marchio permanente dell'ingresso nel clero, sottomissione a Dio. Il soggiogolo, invece, è quella fascia bianca di tessuto che avvolge viso e collo di alcune donne dipinte.
E cosa ci comunica?
Che si tratta di una vedova o di una donna anziana ritirata a vita religiosa. Nascondere i capelli, considerati richiamo sensuale, dichiarava la fine della sua vita pubblica.
Nessun dettaglio è lasciato al caso. E per gli uomini, il testo parla del mazzocco.
Il mazzocco è iconico. Immaginiamolo come una grossa ciambella di tessuto pregiato posata sulla testa. Non ci andavi a zappare la terra.
Immagino di no.
Se un personaggio ha il mazzocco, l'artista ci grida che quell'uomo ha potere. Identificava la ricca borghesia mercantile o i notabili. Un anello di stoffa sanciva il potere economico.
Che sistema di classificazione spietato ma efficace. Viene da chiedersi quanto i nostri codici d'abbigliamento moderni, dal tagliere al cappellino, saranno altrettanto leggibili per gli storici del futuro.
Una bella sfida per la memoria futura. E a proposito di sintesi fisiche e di tutte queste riflessioni, il nostro viaggio fa l'ultima tappa in un luogo speciale. Montiglio Monferrato.
Definito dalle fonti un borgo diffuso.
Esatto. L'insediamento non è concentrato, ma sparso in una costellazione di casali e chiesette sulle colline. Montiglio materializza tutto ciò di cui abbiamo parlato.
Le meridiane che segnano il tempo agricolo, i castelli, i tartufi.
E la pieve romanica di San Lorenzo.
Ma c'è un dettaglio geologico vertiginoso. Le rocce di tufo sotto questi edifici medievali sono piene di conchiglie fossili.
E resti di un antico mare, giusto? Il bacino terziario piemontese. Milioni di anni fa l'area padana era un braccio di mare. A Montiglio si passa dall'abisso preistorico all'architettura dell'anno 1000, fino alle tradizioni di oggi.
Il tempo piegato su se stesso. E questo mosaico ci porta all'essenza del nostro approfondimento. Binari, santi, cinocefali, codici visivi e borghi formano un'unica rete di memoria.
È la consapevolezza più grande che emerge dallo studio. Il patrimonio romanico, gotico e rinascimentale non è fatto di vecchie pietre da museo.
Non sono reliquie morte.
Sono una trama viva di arte e spiritualità che dà identità al territorio. Questa rete ininterrotta di segni ci restituisce un contesto. Ma c'è una condizione.
Rallentare.
Occorre rieducarsi all'attenzione. Scegliere la lentezza di quel vecchio treno per concedere al paesaggio lo spazio di raccontarci chi siamo stati.
I campanili e le vecchie stazioni sono dei veri fari di pietra che hanno orientato i viandanti e continuano a orientarci. E allora lascio a chi ascolta un pensiero finale provocatorio.
Sentiamo.
Abbiamo visto come vecchie chiese e ferrovie sospese ci parlino chiaramente delle nostre paure e della nostra umanità. Guardando alla frenesia di oggi, quali saranno le strutture abbandonate del nostro presente? Quali scheletri di cemento o server digitali verranno studiati tra mille anni, come i fari di pietra della nostra epoca?